Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Una notizia ci ha colpito recentemente che riguarda una star, forse l'ultima vera grande star del periodo d'oro d'Hollywood. Stiamo parlando di Olivia de Havilland, che ha compiuto 101 anni il 1 luglio scorso e che è oltretutto anche l'unica attrice vivente di un film famosissimo come Via col vento, girato nel 1939. Ebbene, questa attrice amata e stimata ha appena denunciato la FX Networks e il produttore Ryan Murphy su una miniserie in 8 parti che è appena stata messa in onda negli Stati Uniti e che si intitola Foyd, Betty and Joan. È una miniserie che riguarda il periodo di riprese del film Che fine ha fatto Baby Jane, Whatever Happened to Baby Jane, un film di Robert Aldrich interpretato da John Crawford e Betty Davis. Olivia de Havilland è ritratta nel film dall'attrice Catherine Zeta-Jones. Ebbene, la de Havilland, vedendo la serie, si è resa conto che il suo personaggio è stato caratterizzato in maniera tale da dare l'impressione di una persona pettegola, cosa che ha detto appunto nella denuncia presentata alla Corte Superiore di Los Angeles, danneggiato la sua reputazione professionale di integrità, onestà, generosità, dignità. La de Havilland ha chiesto alla Corte di considerare lo stress emozionale che appunto la visione di questo film le ha causato, oltre che le possibili perdite finanziarie causate appunto da un deterioramento della propria immagine. L'attrice ha inoltre dichiarato, attraverso i suoi avvocati, ha dichiarato al Los Angeles Times che la miniserie della FX Networks le mette in bocca delle parole che lei non ha mai pronunciato, che appunto ne denuncia l'inaccuratezza e anche il fatto che queste parole, appunto queste affermazioni, parte della sceneggiatura è completamente contraria alla reputazione che lei invece faticosamente aveva costruito in 80 anni di vita professionale, proprio rifiutando di essere coinvolta in pettegolezzi nei confronti di altri attori soltanto per attirare l'attenzione su di sé. Inoltre la de Havilland lamenta anche il fatto che i produttori della serie non l'hanno consultata. Il produttore, a dire la verità, Ryan Murphy, sostiene al contrario che non ha voluto consultarla proprio per evitarle uno stress, per non essere irrispettoso nel domandarle se quanto appunto stavano raccontando in questa miniserie fosse realmente accaduto o meno. La serie, che è in 8 parti, vi dicevo, e che tra l'altro è candidata anche all'Emmy per appunto la migliore serie televisiva, sarà in Europa, sarà in Inghilterra, sulla BBC, nel prossimo autunno. Never give up, si potrebbe dire, a proposito appunto di un'attrice come Olivia de Havilland, che ha avuto una straordinaria carriera ed una vita straordinaria. Era nata a Tokyo nel 1916, naturalmente, e da una famiglia di origine inglese. Sua madre era americana, ma suo padre era invece un avvocato e prima ancora un professore inglese, e vivevano appunto a Tokyo. Ma quando era ancora bambina si era trasferita con sua madre e con la sua sorellina di circa un anno più giovane, Joan. Si erano trasferiti in America, a Saratoga. Joan sarebbe poi diventata anche lei un'attrice molto famosa, cioè Joan Fontaine, prendendo però il cognome della madre, appunto Fontaine, e non de Havilland, che invece fu il cognome usato anche nella sua carriera artistica da sua sorella Olivia. La carriera di Olivia de Havilland nacque in realtà in maniera molto, molto fortunata, se vogliamo dire così. Dopo aver partecipato ad alcune recite scolastiche, era stata coinvolta in una produzione del Sogno d'una notte di mezza estate, in cui interpretava il ruolo di Puck. Qualche tempo dopo, proprio grazie appunto ad un amico che l'aveva vista in quella produzione, e che era tra l'altro amico anche del regista austriaco Max Reinhardt, che stava mettendo in scena una sua produzione del Sogno di una notte di mezz'estate, e appunto questo amico l'aveva presentata a Reinhardt, il quale le aveva offerto in realtà non il ruolo, ma l'eventuale sostituzione appunto del ruolo di Ermia nel Sogno di una notte di mezz'estate. L'attrice che interpretava, che aveva il ruolo appunto di Ermia, non partecipò alla messa in scena, e quindi Olivia ebbe l'occasione appunto di rappresentare il ruolo di Ermia proprio in teatro presso San Francisco, ottenendo un grande successo. E qualche tempo dopo Max Reinhardt avrebbe tra l'altro girato un film proprio del Sogno di una notte di mezz'estate, affidando, essendo rimasto molto colpito ovviamente dall'interpretazione della giovane Olivia, affidando proprio ad Olivia, anche per la versione cinematografica, il ruolo di Ermia. Il produttore cinematografico Jack Warner, che era capo della Warner Brothers, si accorse del talento della giovane attrice e la mise sotto contratto per 7 anni, come appunto succedeva, come era solito allora. Olivia aveva appena 18 anni appunto quando cominciò la sua carriera hollywoodiana. Oggi questa carriera viene ricordata soprattutto per due cose. Intanto la formazione di una coppia leggendaria, quella con Errol Flynn, con il quale Olivia de Havilland girò 8 film, e la sua interpretazione del ruolo di Melania Wilkes nel famosissimo Via col vento del 1939. In entrambi i casi Olivia de Havilland incarna sullo schermo una sorta di influenza calma, positiva, solida, rocciosa quasi, al confronto invece di una sostanza assolutamente combustibile e fiammeggiante, come sono le personalità dei ruoli interpretati da Errol Flynn. Pensate a Robin Hood o al capitano Blood o al generale Custer nei film appunto che interpretarono insieme, o naturalmente nel caso di Via col vento al personaggio interpretato da Vivien Leigh, cioè Rossella O'Hara. Olivia de Havilland, la Melania di Olivia de Havilland, appunto nel film Via col vento, si pone esattamente come l'anti-Rossella. Lei è assolutamente calma, rispettabile, sicura, solida, e il personaggio di Rhett Butler, interpretato da Claire Gable, si rivolge a lei per consiglio, non certo per farle la corte. Lo stesso Ashley Wilkes, appunto suo marito, interpretato da Leslie Howard, difficilmente riesce a distogliere lo sguardo invece da Scarlett O'Hara, appunto interpretata da Vivien Leigh, da Rossella, che è il vero motore che muove la storia di Via col vento. E quindi, nonostante queste personalità, quella di Errol Flynn e quella di Vivien Leigh, in qualche modo catalizzino ovviamente l'attenzione e siano quelli a cui sono destinate le battute più celebri e indimenticabili di quei film, di quelle pellicole, tuttavia la de Havilland, grazie a questa sua solidità, riesce a creare una presenza sullo schermo assolutamente autorevole, basata intanto su uno sguardo indimenticabile, occhi grandissimi e molto espressivi che potevano rivaleggiare con quelli di Betty Davis, appunto anche quelli occhi leggendari, e con una voce profonda, autorevole, che poteva rivaleggiare con quella di Joan Crawford, e soprattutto con uno stile di recitazione basato sull'economia del gesto, sull'economia del movimento, che poteva ricordare appunto lo stesso stile così raffinato e tutto per sottrazione di Ingrid Bergman. Il successo del film Via col vento e anche la sua candidatura al premio come migliore attrice non protagonista, non ottenne l'Oscar che invece fu assegnato a Hattie McDaniel proprio per lo stesso film nel ruolo di Mamie, e il successo naturalmente conseguente alla grande popolarità di questo film le consentì piano piano di staccarsi da quella coppia pur famosissima che era stata quella appunto formata con Errol Flynn, e di pretendere dei ruoli più interessanti, più succosi, e in cui non era soltanto appunto la gentile controparte di una personalità fiammeggiante, come vi dicevo. Questo portò però anche ad un contrasto in realtà con il produttore Jack Warner, Ed è probabilmente anche un segnale molto chiaro della forza della personalità di Olivia de Havilland considerare il fatto che la causa che lei intentò contro la casa di produzione, contro la Warner Brothers, fu vinta dall'attrice, cosa che non era riuscita, per esempio, a Bette Davis, che aveva provato la stessa via, appunto aveva anche lei, sempre per ottenere dei ruoli migliori, aveva fatto causa alla Warner, perdendo in realtà in quel caso la causa. La De Havilland dunque, con la sua apparente tranquillità e la sua apparente calma e delicatezza, era in realtà una donna dalla personalità fortissima e coriacea. E infatti i ruoli migliori che lei poi avrebbe interpretato proprio a partire dagli anni 40, in particolare nella seconda metà degli anni 40 e inizio degli anni 50, sottolineano proprio questo aspetto della sua personalità, al di là appunto della dolcezza che caratterizzava i suoi ruoli all'inizio della sua carriera. In particolare nel 1941 fu prestata alla Paramount per un film decisivo nella sua carriera dal titolo Hold Back the Dawn, un film di Mitchell Leisen. In questo film Olivia de Havilland trova per la prima volta quella che sarà poi la caratteristica più succosa e interessante dei suoi ruoli successivi. Anche se in questo film lei ha soltanto 26 anni, in realtà interpreta già una donna che ha già superato i 30 anni, è una insegnante senza particolari attrattive, che si innamora di un gigolo rumeno interpretato da Charles Boyer, il quale la sposa solo per ottenere la green card. La disillusione naturalmente alle porte. Per questo ruolo Olivia de Havilland venne candidata per la prima volta all'Oscar come migliore attrice protagonista e non appunto come supporting actress, come era stato per Via col vento. In quel caso però quell'anno a vincere fu sua sorella Joan Fontaine per il film Il sospetto di Alfred Hitchcock, dando così l'avvio, anche se ovviamente c'erano state delle ragioni personali precedenti, a quella che sarebbe stata poi una lunga, leggendaria rivalità appunto tra le due sorelle. A partire dunque dalla metà degli anni 40, Olivia de Havilland ha i 7 anni migliori appunto della sua carriera, durante i quali vince 2 Oscar, intanto ancora sotto la regia di Mitchell Leisen per Twitch His Own, A ciascuno il suo destino, nel quale interpreta una donna a diversa età della sua vita. Il film comincia quando la donna ha 45-50 anni, ritorna invece indietro poi alla sua prima giovinezza, e che lei caratterizza appunto in maniera molto, molto particolare le varie età della sua vita. Il film si basa su 3 momenti particolari appunto dell'esistenza di questa donna, e per darvi un'idea dell'attenzione che la De Havilland ebbe nella caratterizzazione di ciascuna di queste 3 fasi, pensate che indossò persino un diverso profumo per ciascuna di queste appunto 3 fasi della vita del suo personaggio. E questo appunto fu il suo primo Oscar come migliore attrice protagonista, e poi ancora un altro Oscar lo vinse per quella che è forse la sua interpretazione più bella, la sua interpretazione migliore, in un film del 1949, L'ereditiera, liberamente tratto dal romanzo di Henry James, Washington Square. Anche qui la De Havilland passa dall'interpretazione di una ragazza insicura, timida e ingannata anche appunto nei suoi sentimenti, ingannata da un cacciatore di dote, si trasforma invece in una donna seria, matura, dura, crudele, e appunto in questo finale che è rimasto poi nella storia del cinema. Sempre nel 1949 ottenne un'altra candidatura all'Oscar per La fossa dei serpenti, un film di Anatole Litvak, uno dei più crudi e forse in assoluto il primo film hollywoodiano che dipinge in maniera realistica la malattia mentale. Il tema della follia, il tema appunto della schizofrenia in questo caso, era stato affrontato dalla De Havilland anche in un film del 1946 che si intitolava Lo specchio scuro, nel quale interpretava due gemelle, l'una buona, l'altra cattiva, e la cattiva è appunto anche sospettata di omicidio. È interessante vedere, appunto, oltre a questo, ovviamente, questo pezzo di bravura che rappresenta il fatto di interpretare due donne all'interno dello stesso film, è interessante vedere come la De Havilland abbia utilizzato sfumature sottilissime per distinguere due sorelle, piuttosto che nette differenziazioni. È proprio soltanto nel suo sguardo che si legge e che riusciamo a comprendere a quale delle due davanti a quale delle due sorelle, appunto, noi siamo. La galleria dei personaggi migliori, appunto, della De Havilland si chiude nel 1952 con Mia cugina Rachele, tratto dal romanzo di Daphne du Maurier, accanto a Richard Burton. Nel 1953 Olivia De Havilland venne invitata al Festival di Cannes, a presiedere il Festival di Cannes, e vi si recò e conobbe proprio in quell'occasione un giornalista francese, Pierre Galant, che era in quel momento il direttore della famosa rivista Paris Match. Tra lei e Pierre Galant nacque un grande amore, e da quel momento, dal 1953 e stabilmente dal 1955, Olivia De Havilland si trasferì in Francia e visse lì fino ad oggi. Ancora oggi vive, appunto, a Parigi. Qualche anno dopo, nel 1962, la De Havilland scrisse un libro dal titolo Every Frenchman Has One, un libro che è stato riproposto adesso proprio nel 2016 in occasione dei suoi 100 anni e che è ritornato, appunto, in libreria. È un libro divertentissimo che ho avuto occasione di rileggere, appunto, in queste ultime settimane. È un libro in cui la De Havilland parla delle difficoltà, intanto di comprensione della lingua, ma anche di abituarsi ad un nuovo paese, ad una nuova cultura, ad una nuova scala di valori differente, no, tra l'America e l'Europa, in particolare la Francia. E lo racconta con grande simpatia, con grande ironia, con grande intelligenza. Non esattamente un'autobiografia, dunque, ma piuttosto un'originale variazione sul tema Un americano a Parigi. Un bel modo di augurare buon compleanno ad un'attrice la cui carriera è stata basata sul talento e sulla determinazione. Ci sono state, ovviamente, bellezze più clamorose o personalità più travolgenti, ma Olivia De Havilland è un fulgido esempio di solidità e discrezione che resiste al tempo e alle mode. È in pieno svolgimento a Taormina la 63esima edizione del Taormina Film Fest. Fino al 9 luglio, infatti, il festival, tra i più antichi e prestigiosi del panorama cinematografico italiano, si presenta quest'anno con una veste rinnovata all'insegna della contaminazione tra le arti, quindi non solo cinema, ma anche musica, teatro, letteratura. Naturalmente il festival è basato su una maratona di cinema italiano internazionale che punta in maniera particolare sulla qualità e sull'impegno sociale e culturale, con delle masterclass, con delle anteprime, la proiezione di documentari sulla cultura siciliana e con presenze naturalmente di ospiti di grande spessore artistico. Le location principali del Taormina Film Fest sono tre: il Palazzo dei Congressi, il Cinema Olimpia e la Villa Comunale. E nella Notte del Cinema, che è in programma proprio sabato 8 luglio, diventeranno addirittura 10. Vi dicevo, le masterclass saranno due e sono un po' il fiore all'occhiello di questa edizione del festival. La prima è tenuta da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, gli autori di Sicilian Ghost Story, il film d'apertura della Semaine de la Critique del Festival di Cannes, che hanno scelto di mostrare un grande classico della storia del cinema, cioè La morte corre sul fiume, un film del 1955. La seconda masterclass è invece tenuta da uno dei volti più apprezzati del cinema italiano, Isabella Ragonese, e la sua masterclass sarà preceduta dalla proiezione di un film dal titolo Il primo incarico di Giorgia Cecere. Un omaggio, quello a Isabella Ragonese, che attraversa un po' tutto quanto il festival, anche con la presentazione di una personale di suoi film, una personale che comprende Il padre d'Italia, Il primo incarico, come appunto vi dicevo, e anche Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, Sole, cuore e amore di Daniele Vicari e Dieci inverni di Valerio Mieli. Le anteprime che vi annunciavo saranno 6 e arrivano direttamente dal Festival di Cannes. Si apre infatti il festival con Rodin di Jacques Doyon e Good Time di Benny e Joshua Safdie. E poi ancora Becoming Cary Grant, un documentario di Mark Keidel, Hikari, Radiance di Naomi Kawase, O Lucy di Atsuko Hirayanagi e Le Fontaine d'Ismaël di Arnaud Desplechin. La notte del cinema, che si svolge l'8 luglio, porterà appunto il Taormina Film Fest nei luoghi più suggestivi della città, con proiezioni, concerti, mostre, incontri. Intanto 3 film: Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, Lezione 21 di Alessandro Baricco e Amata Immortale di Bernard Rose, che dialogheranno musicalmente, perché questo è il loro elemento in comune, con la Nona Sinfonia di Beethoven, che sarà eseguita nella stessa sera al Teatro Antico dall'orchestra e coro del Massimo di Palermo, diretta tra l'altro da uno dei più grandi direttori d'orchestra del mondo, Zubin Mehta. Un programma ricchissimo che è possibile tra l'altro vedere nei dettagli proprio sul sito del Taormina Film Fest. Ed ora, canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Non poteva essere che la colonna sonora di Via col Vento a chiudere questa puntata, che è iniziata con un omaggio ai 101 anni di Olivia de Havilland, e facendole ancora gli auguri per il suo compleanno e anche per questa causa che, come vi dicevo, la vede ancora combattiva, chiudiamo questo nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.